Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata extra del Sacher Podcast, registrato rigorosamente non a Casoria per oggi. Questo è il colpo di scena, questa è la puntata extra. Siccome questo venerdì uscirà la puntata dedicata a Dostoevskij dei Fratelli d'Innocenza, un film, una serie TV, per noi è un film. Come avrete sicuramente dedotto, oggi sono orfano di Francesco Variffuso. Il che è traumatico perché, insomma, in assenza della mia storica spalla, sono un po' in difficoltà, ecco, a gestirmi da solo, però ci proverò. Perché sono da solo, vi chiederete, forse non ve lo state chiedendo e sono io che mi faccio troppi problemi. Bene, sono solo perché i film dei Fratelli d'Innocenzo li ho visti tutti, soltanto io. E quindi sto improvvisando questa sorpresina che uscirà in data martedì 23 luglio 2024, prima di iniziare a andare a gonfie vele attraverso la trilogia dei Fratelli d'Innocenzo. Ovvero La Terra dell'Abbastanza, Favolacce, America Latina. Possiamo anche capire insieme quali sono i temi che compongono questa trilogia, in parte narrativa, in parte una parte tematica, ovviamente. Possiamo tracciarlo insieme alla fine di questa puntata. Allora, piccolo incipit di puntata. La puntata è dedicata a Salvatore Piscicelli, che purtroppo ci ha lasciato nella giornata di domenica. È stata una notizia scioccante. Ci ha lasciato, dunque, così. Uno dei grandi maestri mai riconosciuti di un movimento semisconosciuto a gran parte del pubblico italiano, che è quello della cosiddetta Nouvelle Vague, New Wave napoletana, cioè il cinema che fu di Salvatore Piscicelli e di Antonio Capuano, sostanzialmente. Capuano, per fortuna, la sua rivalutazione a posteriori, oggi l'ha avuta anche un po' grazie a Paolo Sorrentino, è stata la mano di Dio, e Salvatore Piscicelli fu in realtà il vero capostipite di quel movimento, prima ancora che potesse essere considerato tale. E Salvatore Piscicelli è stato un precursore, mi piacerebbe citare una bella definizione che ha usato Rosario Gallone nel suo post da Dio a Piscicelli, dicendo: Immacolata e Concetta, che è il capolavoro di Salvatore Piscicelli, fu come portare Rainer Fassbinder a Scampia, a livello di Scampia. I consigli sono un paio. Uno, in generale, se potete, se trovate il modo, soprattutto, recuperate qualcosa di Salvatore Piscicelli. I più semplici da recuperare sono il suddetto Immacolata e Concetta, che è uno dei primissimi film LGBTQI+ italiani. E un altro consiglio è Blues Metropolitano, che è reperibile anche quello in DVD. Dunque, un autore per nulla ricordato, per nulla considerato. È reperibile anche il suo ultimo film, Vita Segreta di Maria Capasso, del 2017-18, credo. E soprattutto il grande consiglio per provare ad avvicinarvi in maniera semplice, senza fare follie, per cercare copie fisiche o edizioni, insomma, a noleggio un video dei suoi film, che purtroppo, ripeto, non si trovano e in qualità decente sognatevela. Vi consiglio di leggere un testo che è prima di tutto un'ottima iniziativa, fatta da Martin Eden, casa editrice napoletana, che l'ultimo annetto si sta occupando di colmare un sacco di vuoti editoriali nell'editoria italiana legata alla saggistica cinematografica. Vedi anche il libro di Rosario Gallone che stiamo spammando da settimane, il primo saggio storico critico sul cinema black edito in Italia. Hanno fatto uscire, prima del libro di Rosario, un testo monografico dedicato proprio a Salvatore Piscicelli, che ha anche partecipato con gioia alle varie presentazioni che si sono tenute, insomma. Onore a loro per aver reso omaggio a un grandissimo, sperando che il loro testo, che il loro libro riesca a far avvicinare molto pubblico a Piscicelli. Il problema non è che si tratti di un cinema ostico, ma di un cinema che non ha mai avuto distribuzioni grosse né seconde vite, poi con lo streaming, l'Apple TV e televisioni private e quant'altro. Non c'è mai stato mercato sul suo cinema e non è mai arrivato. Però potete trovare su Amazon molto facilmente, anche in libreria, il libro. Questa puntata è dedicata al maestro Salvatore Piscicelli e direi che possiamo anche iniziare. Senza indugio passiamo al topic della puntata, cioè il cinema dei Fratelli d'Innocenzo, la trilogia dei Fratelli d'Innocenzo, che si apre nel 2018, quando questi pazzi, che oggi hanno 36 anni, all'epoca ne avevano 30, 29 quando hanno girato, realizzano quello che è un grandissimo credo film innanzitutto, all'esordio raggiungere una maturità, una consapevolezza sul linguaggio, sul genere e sul sottogenere del crime all'italiana televisivo, soprattutto. È una roba invidiabile, una roba che si vede molto raramente. Ma per iniziare a parlare della Terra dell'Abbastanza, ovviamente spoilererò tutto sui tre film in questione, bisogna fare un piccolo preambolo. La Terra dell'Abbastanza è un film molto semplice. Due ragazzi, Manolo e Mirko, sono entrambi orfani a metà. Manolo ha solo il padre, Mirko ha solo la mamma, personaggio meraviglioso la mamma, il padre di Manolo interpretato da Max Tortora un po' meno, una figura molto collodiana, ma perché il film è collodiano in un certo senso. Perché questi due ragazzi in una notte al volante di un'auto scadente e tutta sgarrupata, coi fanali accesi nel cuore della notte, buttano sotto un povero Cristo che muore sul colpo e, terrorizzati, tornano a casa. Il giorno dopo scopre Max Tortora, il papà di uno dei due ragazzi, che in realtà hanno fatto fuori un latitante. Ma da cosa latitava questo individuo? Di certo non dalle forze dell'ordine, perché la prima caratteristica della terra dell'abbastanza, ma in generale del cinema dell'innocenza, è una quasi totale assenza delle istituzioni giuridiche, ma anche delle forze dell'ordine. Si parla nel cinema dei Fratelli d'Innocenzo in realtà di una società contrapposta a una società sottostante, a una subsocietà in un certo senso, a un subimpero, a una subindustria, che è quella della criminalità organizzata, che non definirei delle dimensioni espansionistiche di una banda della Magliana o di una, che ti devo dire, Sacra Corona Unita, no? Stiamo parlando di qualcosa di molto più piccolo, parliamo di una banda di bulletti di quartiere, perché siamo nella piena periferia laziale, i D'Innocenzo crescono dalle parti di Nettuno negli anni 90-2000, loro sono classe 1988, se non dico cacate. Come sappiamo bene, è una situazione analoga al 90% degli esordi dei giovani autori romani, cioè, ma non so, italiani in generale, diciamo, i produttori di un certo tipo di cinema piccolo, di idee, d'essé, mettiamoli in questi termini, festivaliero, punta sempre al film d'esordio che racconti la periferia romana, perché il cinema è romacentrico, certo, la periferia romana ha rotto il cazzo, certo, l'accostamento da parte della critica, dalla mattina alla sera, di tutti questi prodotti, che si tratti di calci in culo, che si tratti di una sterminata domenica di Alain Parroni, piuttosto che della Terra dell'Abbastanza dei Fratelli d'Innocenzo, il termine di paragone ossessivamente ricorrente è Pierpaolo Pasolini, che quantomeno con questo film qui c'entra assolutamente una ceppa, e credo che i D'Innocenzo sarebbero felici di sentirselo dire, perché gli ultimi 6 anni sono sostanzialmente caratterizzati da gente che in ogni dibattito, intervista, butta in mezzo Pasolini per ogni cazzo. Ragazzi, il punto è semplice: la critica italiana, quando vede una periferia e dei personaggi che si esprimono parlando in dialetto, è Pasolini. In automatica è Pasolini, ignorando tutto quello che magari è conseguenziale a Pasolini, come può essere Calegari, che vedo molto più vicino ai D'Innocenzo, in un racconto di una criminalità che parte dalla periferia, no? Credo fermamente che i D'Innocenzo siano figli, in un certo senso, della riflessione che fa Calegari sulla criminalità, sulle conseguenze della piccola criminalità, sul rapporto tra successo, industria criminale e imborghesimento per mezzo della subsocietà, quindi della criminalità organizzata. Penso che i D'Innocenzo siano molto figli di Non essere cattivo, in particolare l'ultimo capolavoro, cioè, tre ne ha fatti. Amore tossico, l'odore della notte e Non essere cattivo, che lanciò Borghi Marinelli come coppia. Qui non ci sono Borghi Marinelli, qui ci sono Matteo Olivetti e Andrea Carpenzano. Terra dell'Abbastanza, criminalità, che criminalità è? Che momento è? Questo film esce in un periodo in cui Gomorra la serie è al suo apice assoluto a livello di popolarità, e quindi tra una season e l'altra del Gomorra, i D'Innocenzo propongono la loro antitesi a Gomorra. Perché credo film? E qui un discorso molto rapido. Nanni Moretti nel Sol dell'Avvenire, a un certo punto, in preda a un delirio, inizia a telefonare Martin Scorsese. Adesso chiamo Martin Scorsese e gli chiedo come evolve la violenza da Taxi Driver ai giorni d'oggi. Hello, Martin! La segreteria telefonica. Senza che faccio tutta la scena per intero, perché potrei farlo senza problemi. Martin Scorsese. Perché Martin Scorsese? Scorsese e Coppola introducono con la New Hollywood una violenza grafica che prima non si era mai vista in questi termini a quei livelli produttivi. La violenza spiccia, la violenza grafica, il sangue erano robe destinate al cinema cosiddetto di serie B, cinema di genere, al B-movie, mai al cinema di fascia alta, come può essere Il Padrino, che è il film che cambia la storia del cinema, o Mean Streets, che è il film che mette New York sotto una luce non cattiva, ma realistica, Little Italy. La Little Italy scorsesiana o Taxi Driver sono autori che in un certo senso riconducono il mondo del gangster poi a una dimensione più propria, in un certo senso, con le dovute proporzioni. Scorsese, soffermiamoci su Goodfellas: come sono gli eroi di Goodfellas? Harry Hill, Jimmy, Tommy, De Niro, Joe Pesci e Ray Liotta sono degli eroi, passano per degli eroi perché rimangono impuniti per tutto il corso della loro esistenza. Possono scopare chi vogliono, possono frequentare tutti i locali che vogliono, corrompere chi vogliono, picchiare chi vogliono giusto per il gusto di farlo, accoltellare e nascondere nel portabagagli il nemico di una gang rivale per il gusto di farlo, per una stupida lite da ragazzotti. E sembra che tutto sia destinato a essere impunito per l'eternità. E quindi Scorsese dipinge dei gangster che sono liberi, che sono al di sopra di ogni legge possibile e immaginabile. Poi la giustizia arriva, perché Scorsese, in quanto grande maestro, grande analista, sa che servono i contraltari, sa che servono le antitesi per giungere a una sintesi. La sintesi è Henry Hill che si costituisce, che accetta il compromesso con la polizia e che sputtana tutti i suoi compagni, mandandoli tutti quanti in carcere sul finale di Goodfellas, finendo poi ai domiciliari a vita. Quella è la sintesi. E quindi Scorsese propone un modello di gangster che è superiore a tutto, che è un figo, che figata essere gangster. Stessa cosa The Wolf of Wall Street, che figata pippare cocaina e truffare la gente e essere il king di Wall Street. Quanto è figo fare i broker a Wall Street, quanto è figo farsi le mogli delle altri. Però poi arriva la giustizia e il braccialetto alla gamba per i domiciliari non lo toglie nessuno, neanche a Jordan Belfort, cioè siamo sempre lì. Le figure negative Scorsese le rende divertenti, le rende protagoniste, le rende apparentemente eroiche per poi condannarle all'inesorabilità del declino, dell'intervento poi di una giustizia, se non istituzionale, quantomeno una giustizia ideale. E Scorsese propone sempre una contrapposizione nel suo cinema, finisce sempre a puttane, anche se il presupposto è molto discutibile talvolta. Poi arriva Coppola, Coppola invece legittima quel tipo di mafia un po' più vicino al nostro campo di competenza, cioè Fratelli d'Innocenza e La Terra dell'Abbastanza. In Coppola, col Padrino che cambia la storia del cinema, la mafia è quella di una volta. Don Vito Corleone è il passato che non accetta lo scorrere del tempo, non accetta che i giri di soldi della mafia non debbano girare soltanto al monopolio del gambling, del gioco d'azzardo, dei sigari, dell'alcol, perché il proibizionismo è finito anche. Non accetta il fatto che le droghe di vario genere siano il futuro della mafia, che è lo stato parallelo, e di lì, anche senza divagarci troppo, la leggendaria inquadratura della Statua della Libertà che osserva un omicidio consumarsi nei campi fuori da New York. La Statua della Libertà che rappresenta una giustizia cieca che non vuole guardare, quindi lo Stato che è cieco dinanzi al substato, al sottostato, che non è sottostante però, ma è soltanto sottostato, stato parallelo, che è quello della mafia, della nuova mafia corleonese statunitense. Quindi Coppola porta un discorso di tradizione mafiosa, cioè la mafia degli uomini d'onore. Ma poi, facendo un saltone avanti, c'è Gomorra, caso letterario epocale, Roberto Saviano, il suo romanzo d'inchiesta, dal quale poi nasce il film di Matteo Garrone. Matteo Garrone che è fondamentale in questo discorso, perché Matteo Garrone poi dirige Dogman, che è il cui soggetto è scritto anche dai Fratelli d'Innocenza non accreditati, e volente o nolente, per quanto loro parlino più di altri nomi quando parlano di ispirazioni come Paul Thomas Anderson, che c'è molto nel suo cinema, nel loro cinema per carità, Garrone ha fatto tanto per loro a livello di influenza. Forse un'influenza inconscia, perché esistono le influenze inconsce nelle menti degli autori, nella scrittura di autori così prolifici e così sfaccettati come Fabio e Damiano d'Innocenzo, grandissimi. E Matteo Garrone perché è importante? Perché Matteo Garrone, nell'adattare Gomorra di Roberto Saviano, racconta più storie, che sono storie di presunti vincitori che si rivelano essere vinti con l'andare avanti di queste storie raccontate in parallelo, quelle dei ragazzini, no? Che tutti fieri smitragliano sul litorale del Casertano, perché il film è girato nelle zone di Villaggio Coppola. Questa poi è un'altra storia. Villaggio Coppola, senza che entro troppo nel dettaglio, è una terra di illusioni perdute, è una terra di disincanto. Parano coi mitra, vanno a mignotte tutti contenti e poi finiscono ammazzati come delle formichine, perché sono delle formichine. E Garrone, non soltanto con questi personaggi che sono i più iconici del film, ma anche col personaggio di Tony Servillo, no? Che è consapevole di star avvelenando i pozzi. E poi arriva la presa di coscienza del suo assistente, che gli si ribella. E ripeto, Gomorra di Garrone è una storia di vincitori che credono di essere vincitori, ma che si rivelano vinti, si rivelano per quello che sono. E Gomorra ha una struttura fiabesca anche lì. Gomorra è di Garrone, ha degli elementi magici. L'elemento magico è una cosa che c'è sempre in Garrone: il Grande Fratello e il grillo parlante di reality. Che vi devo dire, Davide e Golia, c'è l'epica di Davide contro Golia in Dogman, sempre di Matteo Garrone. Poi ci sono due fantasy, Racconto dei Racconti e Pinocchio, c'è completamente un'allegoria collodiana in Io Capitano, il suo ultimo lavoro. Garrone è uno che ha sempre ragionato seguendo archetipi fiabeschi, uno che ha sempre seguito la fiaba nera, che ha sempre cercato di metterla in scena, riuscendoci sempre. Sempre. E ha sempre trovato un grande conforto nel raccontare le fiabe, partendo però dalla quotidianità, partendo dal presente, dall'attualità del suo paese. È questo che i Fratelli d'Innocenza hanno imparato da Garrone e dal suo Gomorra, dal suo modo di individuare la criminalità organizzata come un'apparente opportunità, ma che in realtà non è altro che un tritacarne umano. Punto, è soltanto questione di tempo. Nel momento in cui entri, hai come in Time di Andrew Niccol, no? C'è un timer che ti si aziona, al termine del timer, caput, diventi concime, no? E quindi da lì i Fratelli d'Innocenzo ereditano principalmente dal lavoro di Garrone, che fa tantissimo per loro. E di mezzo c'è Sollima, e qui la parentesi va aperta, perché Sollima e Bises come coppia di showrunner, sceneggiatori, regista Sollima, Bises capo sceneggiatore, creano Gomorra, un altro adattamento tratto dal romanzo di Saviano, diventa un cazzatore. Diventa una serie TV in cui i criminali, e questa si vede che è una serie scritta da chi Scorsese non l'ha capito, da chi non ha capito Goodfellas, Casino, chi non ha capito Gomorra, la serie è un prodotto televisivo in cui la camorra, la criminalità organizzata è associata all'epica. C'è un'epica al limite veramente del generare associazioni tra un Ciro Di Marzio e un Agamennone, per fare esempi scemi, o tra un Achille e un Gennaro Savastano. Ci sono delle associazioni idiote. Che si rifanno veramente agli albori del concetto stesso di epica, e associare la criminalità all'epica, rendere epico il giustiziarsi a vicenda tra famiglie, il bruciare casa alla gente, l'ammazzare madri, figli, cioè vere e proprie stragi familiari per motivi di onore o per sostanzialmente giochi di tifoserie e per alleanze malsane, per equilibri di un potere precario, senza mai far intervenire lo Stato, le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine in Gomorra sono il nemico, sono un ostacolo, sono degli NPC. Non sono una presenza, sono il nemico. Stiamo sempre dal punto di vista del camorrista in Gomorra di Stefano Sollima e anche da chi cazzo l'ha ereditata quando ha lasciato la serie, non me ne importa niente. Lì la criminalità è impunita e secondo la serie pare sia giusto che sia impunita. E Gomorra è una cazzata perché non proponendo mai un contraltare, non proponendo mai una redenzione da quel mondo del cazzo, Gomorra non fa altro che legittimare. Sostanzialmente un tipo di immaginario, un tipo di ideale più che altro, è l'ideale per cui l'ambiente della criminalità organizzata è un'opportunità di salvezza e di redenzione economica per i propri affiliati, soprattutto i più ingenui, i più Pinocchio e Lucignolo, perché, e qui subentrano le simpatiche fiabe, i due ragazzetti di Gomorra di Garrone erano Pinocchio e Lucignolo, che entrano nel paese dei balocchi, e i due protagonisti, Mirko e Manolo, della Terra dell'Abbastanza dei fratelli di Innocenzo, sono esattamente Pinocchio e Manolo che mente a Mirko, Mirko ha l'euforia di Lucignolo nel subentrare a questa, insomma, affiliazione mafiosa presso al suo amichetto, e l'elemento magico è l'altra ricorrenza fiabesca, oltre a questa questione del paese dei balocchi che si rivela teatro d'orrori e dei due ciuchini, Pinocchio e Lucignolo, che sono i due protagonisti. Cioè l'elemento magico è il latitante che ammazzano per caso. È un miracolo dal loro punto di vista. Un miracolo, una benedizione dal cielo, investire quella persona. Anche lì le forze dell'ordine non compaiono mai. Danno giustizia a un clan e quindi possono essere affiliati al clan per aver fatto, per aver concesso loro la grazia di non sporcarsi le mani e di ammazzare al posto loro questo povero Cristo che stava cercando di scappare da questo clan capitanato da Luca Zingaretti, che qui ribalta tutto, da Montalbano al boss mafioso. È una piccola mafia, lo ripeto, una piccola mafia insignificante, fatta soprattutto di bulletti di quartiere. E la Terra dell'Abbastanza, dov'è il credo film nella Terra dell'Abbastanza? Nel modo di rilegittimare il racconto della criminalità. E mo, ho fatto l'esempio Gomorra perché è il più semplice. È un riportare a uno stato primario, onesto e realista il racconto del crime italiano al presente, soprattutto quello televisivo. La Terra dell'Abbastanza riporta il crime italiano a quello che è, realisticamente parlando, è un tunnel dell'orrore. E come ogni tunnel dell'orrore, è breve ma intenso. That's what she said. Sti ragazzi credono di aver sbancato al Superenalotto, traggono dei vantaggi iniziali e quindi il privilegio arriva in un certo senso. Però poi subentra anche un discorso paradossale. E per fare questo collegamento bisogna arrivare a Paul Thomas Anderson. E come ci si arriva? Paul Thomas Anderson, a detta degli stessi fratelli di Innocenzo, cosa che sottoscrivo in pieno perché è così. Secondo loro, Paul Thomas Anderson a un certo punto della sua carriera ha smesso di fare un cinema più strettamente personale, sia per gusto che per tematiche, e ha deciso di raccontare l'America attraverso i suoi film, creando una sorta di grande romanzo americano con i suoi film, che è ancora in divenire, perché Pittia c'ha ancora 7-8 film in potenza, in canna. Secondo me, nì, nel senso che non è che ha smesso a un certo punto, ha sempre alternato. Sydney, il suo primo film, è un film inevitabilmente più semplice, è un casino movie, un Vegas movie, con un piccolo taglietto thriller, molto umano, meraviglioso. Poi fa Boogie Nights e lì rientriamo sul discorso del raccontare l'America. Dopo Boogie Nights c'è Magnolia, poi c'è Ubriaco d'Amore. E poi dal Petrolino in poi le cose effettivamente prendono una loro linearità di intenti. Nel senso che, tolta la parentesi fino a nascosto, in cui scappa dagli Stati Uniti, gira un film nel Regno Unito e gira un film iperpersonale, molto legato al suo rapporto matrimoniale, il rapporto coniugale con la moglie, effettivamente. Unendo i puntini, mettendo insieme Boogie Nights, Il Petroliere, The Master, Vizio di Forma e Licorice Pizza, crei praticamente il grande romanzo americano secondo Paul Thomas Anderson, il racconto della civiltà americana attraverso vari momenti della sua ascesa e del suo declino da un punto di vista industriale, artistico, remunerativo, espansionistico. Tantissimi punti di vista, ideologico, filosofico, con The Master, metacinematografico, Vizio di Forma, no? Il noir tratto da Pynchon, e quindi anche grande letteratura sulla quale riflette. Mettendo insieme questi tasselli, Pittia effettivamente inizia a raccontare gli Stati Uniti e sta creando ancora oggi, in effetti, il suo grande romanzo americano multimediale attraverso l'audiovisivo, sempre però partendo da una base letteraria. Come anche questi due ragazzacci, Fabio Damiano di Innocenzo, che nel loro piccolo e con tanta umiltà stanno cercando un percorso, hanno cercato un percorso del genere con questa trilogia. Sono le loro storie, storie fortemente legate al territorio in cui sono ambientate. Tuttavia, il discorso camorristico è un discorso molto meta, è un discorso legato al genere, legato appunto a un pezzo dell'industria del cinema italiano che loro non tanto criticano quanto più prendono posizione rispetto al ricordare al pubblico che la criminalità è questa roba qua. La criminalità non prevede redenzione soprattutto. Nel loro film c'è solo amarezza. Anche questo è un film di vinti. I vincitori chi sono? Non esistono vincitori. Nel momento in cui Manolo, no, si rende conto di aver ammazzato un povero Cristo sul finale del film, a differenza di un qualsiasi criminale X di Gomorra che sarebbe stato tutto contento e sarebbe scappato in scooter, Manolo si spara in faccia, non ce la fa più. Non regge davanti a quell'immagine. E Mirko che fa? Cerca di costituirsi. E prima di arrivare in caserma, sparato a bruciapelo. Questa è la crudezza che serve. Questa è la crudezza che testimonia effettivamente cos'è quell'ambiente lì. Soprattutto in contesti di periferia in cui si tratta, ripeto, di gruppi organizzati, non di grandi clan con un'influenza politica rilevante. Non stiamo parlando di certo di Raffaele Cutolo, il professore. E quindi il loro grande romanzo all'italiana inizia a nascere con questo film qui, che rispetto alla periferia racconta quello che vi ho appena detto, ma rispetto a un grande disegno dell'Italia, in realtà racconta effettivamente una deriva del capitalismo, che è un'altra caratteristica di un certo tipo di cinema di PTA. Mi riferisco a Buchi Nights e al Petroliere, alle derive estreme del capitalismo, alla frenesia del capitalismo. Cioè, nella terra dell'abbastanza, nel momento in cui io commetto un crimine, ho un atto giusto, corretto, no? In quel paesino lì, che è indefinito, dove è ambientato il film, a chi rendo conto? Rendo conto allo Stato, forza dell'ordine, magistratura, o rendo conto all'altro Stato, cioè Luca Zingaretti, il boss mafioso? Rendo conto all'altro Stato, perché qui c'è un discorso di privatizzazione e quindi di distorsione perversa del capitalismo molto importante. Cioè tutto ciò che non è monopolio di Stato, cioè spaccio, prostituzione principalmente, lo vedi, no? C'è Mirko che porta preservativi e bottiglie d'acqua alle prostitute lì, in mezzo alla strada, in mezzo alla statale, c'è Manolo che spaccia in mezzo a questa conca, che è una sorta di parco da skate, che a me ricorda più una piscina svuotata, prosciugata, e la piscina piena ci sarà poi in America Latina, quindi per me è un po' un gancio la piscina che si riempie, perché nei film di Innocenzo ci sono sempre momenti in cui i personaggi si specchiano in qualche modo, in riflessi d'acqua, in vetrate, si specchiano sempre i personaggi a un certo punto nei loro film, anche in Dostoevskij. Qui no, qui non c'è una possibilità di specchiarsi, e quindi che manca una possibilità di confronto. Non manca confronto, cioè manca il confronto. Sono soli con loro stessi, sti ragazzi. Perché è un racconto di formazione alla base, perché è pinocchiesco, ve l'ho detto. Pinocchio non ha qualcosa in cui specchiarsi. Pinocchio è il grillo lo ignora. Pinocchio non ha nulla nel quale specchiarsi una volta lasciato il nido paterno. Come sti due ragazzi, non hanno più uno specchio, se non loro stessi, che non sono altro che due declinazioni di uno stesso tipo di morte latente. In Time, Andrew Niccol, hanno un timer sopra la fronte e stanno per crepare. E quindi il monopolio di Stato, che non è di Stato perché la prostituzione e le droghe leggere non sono monopolio di Stato, diventano monopolio privato delle organizzazioni criminali. E questo, signore e signori, si chiama delirio capitalistico. Cioè, un singolo privato con un'associazione a delinquere può legittimare ciò che dovrebbe essere monopolio di Stato, e questo crea un mercato parallelo. Tutto a nero, ovviamente, che alimenta anche meccanismi di sottomissione e maltrattamento femminile. Si manda la gente a morire, si mandano le povere prostitute a essere corcate di botte, violentate, violate, trattate una merda, umiliate, distrutte, sconquassate dall'interno, con questo mercato parallelo. E qui inizia il grande racconto dell'Italia, ribaltata. Ribaltata in che senso? Più onesta, più vista con occhi onesti, con occhi lucidi, dei fratelli di Innocenzo. E questa è la terra dell'abbastanza, che è anche un melodramma di repressione omosessuale. Perché questi due ragazzi, Manolo e Mirko, hanno tra di loro una tensione sessuale imbarazzante. Mirko, nella seconda scena di sesso che ha con la sua ragazza, una volta diventato gangster, non riesce più, è troppo violento. Le fa male e lei va via, scappa piangendo. Come se lui avesse bisogno di altro, come se lui cercasse una carnalità più macista, più omoerotica. E c'è, secondo me, una forte attrazione omoerotica tra questi due personaggi, che sono soli con loro stessi e che hanno inconsciamente un rapporto molto viscerale, che anche dell'erotismo, secondo me. E quello è un contesto che inevitabilmente porta a una repressione totale dei propri desideri sessuali. Tant'è che c'è un momento meraviglioso perché Mirko usa la parola frocio in continuazione. C'è un momento in cui usa la parola frocio 20 volte nella stessa frase. La mamma gli dice: "Oh, ma per te sono tutti ricchioni, non è che dovrei preoccuparmi, bello di mamma." Ed è bellissima quella roba perché la mammina scoperchia esattamente quello che stai pensando tu, spettatore, in quell'istante. Potentissimo. E quindi credo che questo sia tutto riguardo la Terra dell'Abbastanza, credo. Quindi, La Terra dell'Abbastanza, capolavoro assoluto, girato a 29 anni, questi qua creano, mettono al mondo un credo film in cui spiegano perché Gomorra è un modello ideologico del cazzo, Gomorra serie, è un modello ideologico del cazzo e rilegittimano il grandissimo lavoro fatto da Garrone che a posteriori dal pubblico di massa, il suo Gomorra, è stato scacato in testa dal pubblico di massa. Perché la Gomorra epica di Stefano Sollima è cosa buona e giusta. Andatevene a fanculo, mi tengo Garrone, mi tengo i suoi epigoni, i gemellacci, amanti delle fiabe, amanti della letteratura, amanti di Paul Thomas Anderson. E ora con Favolacce ci addentriamo nell'andersonismo allo stato puro. Perché, udite udite, Favolacce 2020, Fratelli d'Innocenzo, miglior sceneggiatura, Orso d'Argento alla Berlinale del 2020, l'edizione pre-Covid, l'ultima edizione prima del Covid. I Fratelli d'Innocenzo fanno il loro Magnolia. Arriva anche un nome grosso nel cast, perché in questo racconto corale c'è Elio Germano che ha una parte importantissima. Non ha lo screen time più alto di tutti i personaggi perché lo screen time più elevato è dedicato ai bambini perché questo film è una strana commistione generazionale molto perversa perché il concept è meraviglioso e qui ci sono i D'Innocenzo che ci piacciono che amano il cinema commediario perché quello è un grande tema loro il cinema commediario il personaggio Massimo il personaggio interpretato da Elio Germano in America Latina che usa per appuntare quel che ricorda dei giorni precedenti per via delle amnesie. In Dostoevskij c'è proprio un discorso ben preciso sul rapporto epistolare tra assassino e detective. Qui c'è un diario, si basa tutto su un diario, Favolacce, perché un uomo presumibilmente di mezza età, un narratore esterno, la cui voce è di Max Tortora ancora una volta, racconta di aver trovato tra i rifiuti un diario scritto con penna verde, la cosa l'ha destabilizzato inizialmente, ma poi ha rivalutato il testo perché si tratta di un diario scritto da una bambina delle elementari, che però lascia sempre incompiute le storie, e a un certo punto, senza neanche un minimo di preavviso o un saluto ai lettori, abbandona la narrazione. Così decide di completare le storie con la sua fantasia, in quanto, dice di se stesso, è un uomo profondamente annoiato che in questa esperienza, in questa avventura casuale, ritrova effettivamente una motivazione, uno stimolo di vita, un'opportunità di sostituirsi a Dio, ovviamente nella finzione narrativa di un diario no, incompleto, e che Manolo diventa apocrifo quasi, e diventa uno sfogo creativo sì, ma diventa anche un pretesto per palesare le sue perversioni. Perché questo incipit sconvolge, manda a fare in culo completamente la percezione della visione del film dello spettatore. È un'opera gigantesca, è un'opera gigantesca. A ragionare extratestualmente, ok? Per un motivo molto semplice, quel presupposto, il presupposto dell'incipit del film è ciò che ti fotte. L'incipit del film ti porta a domandarti ogni volta che assisti a una scena, più o meno cruenta che sia, più o meno spinta che sia, più o meno grottesca che sia, perché è un film profondamente grottesco questo. Anche qui ambientazione ignota, si nomina Spinaceto, siamo nella periferia romana, c'è un po' di campagna, c'è anche Spinaceto veramente a un certo punto c'è anche un po' di Roma-Roma sul finale, non Roma-Roma, il coro, proprio Roma, area metropolitana di Roma. Ecosistema popolato da famigliette e famigliole apparentemente felici, nuclei familiari non tradizionali, ma ci arriviamo. Il gioco divertente e perverso per lo spettatore è immaginare, assistendo a ognuno di questi episodi, sono due, tre, cioè sono un paio effettivamente, sono tre le famiglie e sono un paio le storie che vanno avanti parallelamente, poi ci sono alcuni personaggi minori che compaiono di rado, e l'obiettivo dello spettatore è quello di capire, almeno per me è stata così questa seconda visione dopo tanti anni, di cercare di capire quali passaggi delle storie sono effettivamente frutto della penna della ragazzina di Alessia, la figlia di Elio Germano, che è l'autrice del diario, e quanto in realtà è frutto della perversione del narratore, che, condivido l'analisi di Francesco Alò dell'epoca, è una figura terrificante, questo narratore, una figura horror, forse anche un po' un pederasta, ma adesso ci arriviamo. Partendo da un presupposto, Alessia ha un punto di vista chiaro ovviamente su quello che avviene all'interno del suo nucleo familiare, quindi quello capitanato, manco per il cazzo, da Elio Germano. Elio Germano, Mo ci arriviamo dopo al perché è importante Elio Germano in questo e nel prossimo film. Papolaccio è il punto di vista chiarissimo, è quello che ha Alessia sulla sua famiglia e sull'altra famiglia che sta sempre con loro, che ha una figlia che ha, non viene specificato se soffre d'autismo o ha un lieve ritardo mentale, non viene specificato, è un insegnante di sostegno in sostanza. E sta ragazzina viene maltrattata e qua vedi la cinefilia di questi ottimi registi che amano anche omaggiare il grande cinema. Perché c'è questa sequenza in cui per via dei pidocchi la ragazza viene rasata quasi a zero, con questo sguardo morto fisso in un che fissa un punto imperterrita, senza batter ciglio, che ricorda la tremenda violenza subita da Giovanna d'Arco nel capolavoro di Carl Theodor Dreyer, La passione di Giovanna d'Arco. Quindi c'è questa ragazzina che diventa Giovanna d'Arco, alla quale viene messa poi una parrucca per essere un po' più a suo agio. Poi c'è il nucleo familiare di Geremia, che è questo ragazzino anche lui un po' problematico, scheletrico, palliduccio, uno di quei classici ragazzini a pelle che si ammalano, boh, 3 volte al mese di media e che non vanno mai a scuola, poiché affebbrati o influenzati. Il padre interpretato da Gabriel Montesi, che troveremmo in uno splendido ruolo macissimo in Dostoevskij. Lui è l'unica figura paterna vagamente responsabile fino in fondo, positiva, perché è consapevole di avere un figlio che ha delle difficoltà relazionali. Ciononostante si impegna, nonostante i suoi limiti, perché è un povero scemo, a farlo sentire bene. C'è una scena bellissima in cui Gabriel Montesi porta il figlio Geremia a guidare l'auto in mezzo alle campagne ed è bellissima perché Geremia gira in tondo con questo furgoncino rosso, mentre il padre, no, che sta in mezzo a questo giro della morte infinito, che gli urla: "Sei uguale a me, sei come me", per non farlo sentire un diverso, un po' per legittimare il terrore assoluto, perché Favolacce, come sarà anche America Latina e come anche in parte la Terra dell'Abbastanza, è un film che parla del crollo dell'egemonia patriarcale. Il pater familia non conta più una sega. Questo ci dicono i fratellacci. E ora, potrebbe anche essere un discorso molto inconscio, come tre quarti delle cose, noi che amiamo fare ragionamenti critici sui film, tre quarti delle cose che diciamo sono minchiate, che gli autori non avrebbero mai pensato. Però inconsciamente credo che ci sia questo discorso nel loro cinema che interessi loro molto, perché loro sono classe 88, il che vuol dire che loro sono la primissima generazione italiana abituata al fatto di essere circondata da moltissimi amichetti, già da piccoli, coi genitori divorziati, perché effettivamente gli anni 90 e i 2000, e quello lo posso dire con certezza per esperienza vissuta, sono quelli in cui viene sdoganato maggiormente, in più larga scala, la possibilità del divorzio, dell'interrompere un amore in generale, vediamola più in quest'ottica, del crepare la famiglia cosiddetta tradizionale, e quindi i nuclei familiari frantumati, questi cocci di vetro, no? Spesso sono divisi con mamma con i due bambini, papà con i due bambini, separazioni in casa, robe orrende, mamma la vedi 2 volte al mese, papà 2 volte al mese, stai sempre con i nonni, quindi la famiglia inizia a spaccarsi. Tant'è che Geremia non ha la mamma, Gabriel Montesi lo cresce da solo sto figlio, e quindi gli urla quando lo vede al volante tutto contento, che si mangia addirittura un'emozione, che si mangia addirittura qualche parola perché è un bambino semimuto, gli urla: "Sei come me, sei come me", sperando che suo figlio, che ha delle evidenti differenze a partire dalla fisionomia, no? O dall'atteggiamento, dall'attitudine sociale rispetto al maschio italiano che può tutto, al maschio italiano che può scopare chi vuole, tradire chi vuole, far carriera, avere la moglie che stia a casa soltanto a far faccende domestiche. Il maschio della concezione patriarcale più tradizionale possibile. E quindi lì c'è un papà che ha paura, che è consapevole anzi che suo figlio non sarà mai quella roba lì, e un po' cerca di illudersi con quell'urlo liberatorio: "Sei come me, sei come papà, sei come me, sei come me". Dall'altro lato c'è anche un'altra faccia di questa medaglia: Elio Germano è disoccupato, chi porta i soldi a casa è la moglie, e lui è un frustrato di merda, ma è frustrato di merda anche il loro vicino di casa, a cui spesso Elio Germano accudisce la figlia, insomma, perché ha la piscina, che a differenza sua lavora anche bene, insomma, si sta creando una sua piccola realtà borghese, ma lui è il primo dei frustrati. Perché la figlia non va bene a scuola, perché non ha, è il classico genitore che non accetta una diversità, una difficoltà cognitiva, no, di un figlio, no? Sono gli insegnanti di sostegno che sono handicappati, mia figlia è troppo forte. Sarà anche vero che è troppo forte, ci credo davvero, però insomma, queste sono le questioni di principio idiote, bigotte, che fanno solo male ai figli, insomma. E quindi c'è frustrazione anche nella famiglia economicamente un po' appiaggiata, c'è questa scena tremenda in cui la ragazzina rischia di affogarsi col pezzo di bistecca, il padre riesce a salvarla, poi inizia a piangere, poi prende la carne da tutti i vari piatti della famiglia e li butta via, incazzata come una bestia, e la povera bambina che stava morendo soffocata e che si è ritrovata il padre a piangere come un vitellone, si riceve anche il resto appresso dalla mamma che gli dice: "Oh, hai visto che hai fatto a tuo padre?" E lì i D'Innocenzo fanno una semisoggettiva del narratore, secondo me, perché c'è questa inquadratura molto lontana dall'episodio, che è fuori al giardino di casa, insomma, e in primo piano, sfocato, si vedono palesemente una sagoma di una schiena e una testa, e poco più sulla destra, ovviamente, un gomito o una mano alzata, insomma. E quella, secondo me, è una semisoggettiva di questo guardone di merda, pedofilo di merda, forse, che è il narratore di Favolacce, che ogni tanto osserva. E lo si vede ogni tanto questo narratore. E mi fa cagare addosso quella scena lì, con la sagoma, secondo me, di qualcuno, ma secondo me del narratore proprio che assiste a questa diatriba familiare. E subito dopo questa scena struggente c'è un dettaglio, la scena è raccordata, la scena successiva con un particolare, con un dettaglio della bocca di Alessia che ha scritto il diario, che scrive il diario, che ride a crepapelle, quasi divertita. No, complice di questo meccanismo di completamento reciproco delle storie, è quasi divertita dal modo in cui il narratore ha osservato la storia e l'ha completata, cioè, con questo momento un po' bipolare da parte del papà, che prima piange come un vitellone e poi ha uno scatto di ira e butta tutta la carne nella monnezza e Alessia se la ride, Alessia se la ride e la capiamo esplicitamente che è lei ad aver scritto il racconto. E tornando al personaggio di Germano, il personaggio di Germano è in toto il maschio che crolla, è il maschio deresponsabilizzato perché non lavora, perché umiliato in quanto maschio macio italiano dal fatto che sia la moglie a portare soldi in casa, umiliato dal fatto che i figli lo vedano come una sorta di orco, una sorta di Barba Blu, ma Barba Blu e il Germano lo diventerà meglio in America Latina. E il maschio deresponsabilizzato è un maschio senza palle, un maschio senza cazzo, è un maschio castrato, è un eunuco, diventa un eunuco. Di fatto, dal punto di vista della concezione della famiglia tradizionale e di quelli che sono gli equilibri della famiglia tradizionale, è un maschio castrato il personaggio di Leo Germano, e che è un frustrato di merda, e che si abbuffa di porno, e che probabilmente picchia la moglie, questa è una mia idea, e picchia il figlio a un certo punto, picchia il povero Dennis, no, per una semplice insinuazione. E a proposito del porno, lì c'è il dettaglio che più mi fa pensare che il nostro amico narratore sia in realtà un pervertito a cui piacciono i bambini. Perché? Alessia scopre i porno dal telefono del papà, li mostra anche al fratello e iniziano a fantasticare. Anche noi dovremmo praticare questo sesso, dovremmo organizzarci. E infatti, Dennis, da buon ciaddino, si organizza con un'altra ragazzina per portarla in riva al laghetto. Ricordiamo che il film è ambientato nel periodo di vacanze tra giugno e settembre, insomma, periodo di vacanze scolastiche. Con questa ragazzina quasi si spogliano, si tolgono le magliette. Rimangono quasi in intimo, si mettono uno addosso all'altro, si avvicinano, lei però ha troppo caldo, quasi effettivamente si accingono ad avere un contatto fisico spinto. Non voglio dire addirittura arrivare a quello, un preliminare, un rapporto completo, poi mi sembrerebbe eccessivo. Però anche lì dobbiamo fantasticare quanto di tutto questo è scritto da Alessia, quanto le è stato raccontato dal fratello e quanto è frutto del narratore. Per me, tutto il pezzo in cui Dennis porta la ragazzina lì vicino al lago, insomma, organizzano questo rapporto sessuale che poi non viene. Quella roba lì, da un lato, la si potrebbe interpretare dolcemente come no, due ragazzini, due bimbetti che giocano a fare gli adulti, no? In maniera innocua, no? Scoprono la sessualità attraverso i porno di cui si abbuffa il papà e cercano di emulare quello che vedono, no? È un po' una semplice imitazione, no? L'imitazione è un istinto naturale. Però dall'altro lato c'è un discorso da fare. Quella roba lì per me è tutto frutto dell'immaginazione del narratore. Perché prova gusto a immaginare due ragazzini che scopano. Due bimbetti, che non si tratta neanche di ragazzini liceali, parliamo di preadolescenti, ma preadolescenti, gente che starà quarta, quinta elementare, mette un po' i brividi quella scena se la vedi da quel punto di vista lì. Però i fratellacci, i gemellacci ci portano con il loro grandissimo film a doverci interrogare su cos'è vero, cioè il concetto stesso di verità è ciò che ci interessa. Infatti, cinema come diario, ma cinema come cronaca anche, perché nei loro film ci sono sempre delitti. Il film si apre, no, con uno speaker alla televisione che annuncia strage a Spinaceto. Spinaceto pensavo peggio, non anni, pensavi pure fin troppo bene rispetto a come ce la fanno vedere i gemellacci. Un altro aspetto del racconto per immagini che sostengo anzi, sono quasi convinto del fatto che sia stato aggiunto dal nostro amato narratore, è lo sguardo molesto, lo sguardo a Napoli diremmo rattuso, cioè vuol dire molto molesto, al limite dell'invadenza fisica proprio. Questi sguardi sudici di Elio Germano e dell'altro paterfamilia, che paterfamilia è manco per il cazzo, fanno dei commenti inizialmente soltanto spinti sul modo in cui è vestita durante una cena a casa una delle invitate, una delle donne. E poi questi commenti spinti iniziano a diventare delle offese, poi delle minacce, poi veramente quasi delle minacce di stupro fatte a distanza. E la situazione deteriora di battuta in battuta nel loro commentare quest'abito un po' troppo succinto, a loro avviso, che mostra un po' troppo provocatorio dal loro punto di vista di maschi che fanno cameratismo, padri famiglia decaduti, di padri famiglia deresponsabilizzati, ricollocati, di padri di famiglia frustrati sessualmente dalle proprie relazioni. E quindi anche questi sguardi eccessivamente invadenti, molesti, violenti quasi, senza quasi, senza potrebbe essere, direbbe Spallettone, da parte dei due padri frustrati, decaduti, la dicono lunga sul fatto che, cioè, quella scena l'ha scritta il narratore. Non può averla vista Alessia, non può aver origliato, ci avremmo fatto caso, sarebbe stata nascosta nell'inquadratura se non ce l'avessero voluta svelare palesemente. Quella è una fantasia del nostro narratore. Il nostro narratore aggiunge quel tocco di erotismo a tutte le scene, che non è un erotismo positivo, attraente, no? Quell'erotismo che fa bene al cinema. È un erotismo più vicino alla parafilia, alla cultura della violenza. Non voglio dire cultura dello stupro direttamente, c'è anche quello, per carità, ma è più una generica cultura della violenza. Cultura della discriminazione. Parliamoci chiaramente, ci sono due visioni del mondo che si incontrano in questa storia. È un diario scritto a quattro mani. Le due mani, che sono di Alessia e della bambina, non vedono un mondo con occhi innocenti, come si penserebbe, no? Rispetto a un film in cui c'è una bambina, ci sono dei bambini protagonisti. Non c'è innocenza, c'è consapevolezza. Perché qui, come un po' in Bianca di Nanni Moretti, gli adulti sono bambini, gli adulti non sono mai cresciuti, gli adulti sono deresponsabilizzati in un certo senso, sono lagnosi, sono poco concreti. I bambini sono concretissimi, sono interessati a quello che succede a scuola, sono interessati allo stato del quartiere, che vivono come anche qui, Pinocchio, paese dei balocchi, cioè una terra di incubi. È la fuga dal paese dei balocchi la loro. E quindi una visione tetra, quella della ragazzina, è una visione parafilica, quella del narratore, che non fa altro che aggiungere dettagli che ci forniscono sfaccettature in più sulle parafilie che lo affliggono. E quindi il mondo visto invece dal punto di vista del narratore è un mondo consumato, è un mondo viziato dall'occhio che uccide, quello messo in scena, quello raccontato, quello scritto dalle due mani del narratore, vocalizzato da Max Tortora. È tutto estremamente sessualizzato, è tutto sessualizzabile, è tutto sessualmente attraente. Il modo in cui il piccolo Dennis, no, guarda il ventre gravido della ragazza, che non ricordo come si chiama adesso, che sta per partorire, in generale le forme prosperose che ha, a un certo punto vede anche la zona della rasatura del pube mentre si fanno le docce lì in spiaggia, e quindi c'è anche che praticamente svolge una sorta di ruolo quasi da Saraghina, no, per stare su Fellini sotto e mezzo. Questo personaggio femminile, anche lì, molto interessante, anche lei, grande quadro di disillusione, questa ragazza, soprattutto per il finale e il suo pre-finale, in cui vediamo finalmente chi cazzo è il padre di sta figlia che fa. Però, tornando a noi, ci sono due paia di occhi che si alternano, quelli di una bambina pessimista, di una bambina schiava, imprigionata nel paese dei balocchi, e dall'altro lato gli occhi di qualcuno che dal paese dei balocchi non vuole andare via, vuole osservare. Lui è l'occhio che uccide, di fatto. È l'occhio, è la penna che scrive, il Death Note in un certo senso, per citare una cosa molto più becera. E poi c'è anche una grande narrazione per immagini in un punto del film in particolare, c'è cioè un'inquadratura meravigliosa in cui la splendida cinepresa di Paolo Carnera inquadra il terreno, l'asfalto, anzi, che è un asfalto crepato, con le ombre dei due bambini di Dennis e Alessia che avanzano e la cinepresa le segue. A precedere, col movimento a precedere. È incredibile quella roba lì. Ombre che camminano, che avanzano su un asfalto crepato. C'è tutto il film in quell'inquadratura. Tutto quel mondo che stanno raccontando in quell'inquadratura. Ombre sull'asfalto crepato. E poi c'è un altro punto interessante, cioè la storyline di Geremia e di Gabriel Montesi che interpreta suo padre. Praticamente Alessia e Dennis non hanno mai a che fare con lui se non a scuola sporadicamente. A un certo punto viene anche ritirato da scuola. Quindi tutte quelle storielle che riguardano Geremia, da dove arrivano? Geremia non è uno che parla molto. Quindi anche lì, tutta la storiella di Geremia è almeno da un punto di vista del diario, Alessia su quel diario avrà scritto delle cose che avrà sentito dire a sua volta da sua madre, dalle amiche della madre, dagli altri bambini di scuola, dicerie, perché è un classico, no? Sparlare del bambino un po' più disadattato, che viene dal contesto un po' disagiato, no? Orfano di madre, o comunque senza madre, non sappiamo se sta mamma è morta, che vivono ancora più in periferia, proprio in piena campagna, hanno una roulotte praticamente per vivere, padre e figlio da soli, e questo figlio che sembra praticamente un fantasmino, peserà 10 kg, è bianco cadaverico, che gira con questo fucile di legno. Quell'immagine è bellissima, mi ricorda, no, la strofa d'apertura di quello che non c'è degli After Hours, no? Ho questa foto di pura gioia. E di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, spara a quello che non c'è. E poi c'è il pezzo fondamentale, cioè il pezzo della bomba. Qui mi ricollegherei a un altro film uscito lo stesso anno, molto più brutto, che è Tenet, che si conclude con la frase: la bomba che non esplode è quella che cambia il mondo. Questo film ne è l'esemplificazione, perché il film si conclude con i genitori che scoprono che i ragazzini hanno praticamente creato un collettivo che sta costruendo una vera e propria bomba per far saltare in aria il quartiere e liberarsi dal flagello, liberare tutti quanti da un'esistenza misera, da questa fantomatica terra dell'abbastanza, terra dell'inconsistenza e dell'inesistenza, direi per questo favolaccio, più dell'abbastanza. L'abbastanza era nel film precedente, prevalentemente. Qui c'è, ma qui è più la vacuità a far da padrona. Vacuità, violenza. E ruoli che si ribaltano, famiglie che si ricodificano, la famiglia che si ricodifica. E quindi la bomba non esplode, ma cambia comunque il mondo. Perché la preside viene a sapere che è stato uno dei docenti della scuola, interpretato da Lino Musella, inquietantissimo, che ci viene presentato tra l'altro con un'inquadratura di un perturbante. C'è lui che spia la preside nel suo ufficio guardando attraverso una vetrata molto spessa, e quindi il suo volto in primo piano, con questa vetrata che si frappone fra la cinepresa e l'inusella, distorce completamente i suoi lineamenti. E quindi mi diventa un'eminenza grigia, un'eminenza ambigua. E quindi per un momento penso quasi che sia lui il narratore, ma è impossibile, perché il narratore non poteva essere lì. E quindi penso che l'inusella sia l'incarnazione del narratore. Che è un maniaco che insegna dei bambini a costruire una bomba pensando che tanto non l'avrebbero mai fatto, invece lo fanno. E poi, dopo essere stato licenziato durante la sua ultima lezione, suggerisce ai bambini il modo per suicidarsi utilizzando una cosa che potrebbero trovare a poco e che potrebbero già avere in casa, cioè un insetticida molto letale. E quindi qui c'è un elemento che ci riporta a Paul Thomas Anderson, cioè sul finale di Magnolia, la biblica pioggia di rane. La pioggia di rane di Magnolia è un giudizio perché rimette insieme, separa, decide le sorti delle persone, no? Ad esempio, mette insieme i personaggi interpretati da William H. Macy, che sta tentando di rapinare il suo ex posto di lavoro, lo mette in salvo e lo riunisce al personaggio invece interpretato da John C. Reilly, questo incontro incredibile in extremis. Oppure le rane salvano soprattutto Philip Baker Hall, il personaggio di Jimmy Gator, il conduttore televisivo, che una volta lasciato dalla moglie e dalla figlia dopo aver ammesso di averla molestata da bambina, sta per spararsi a una tempia, sta per porre fine alla sua esistenza, quando una rana piomba dal cielo, gli entra in casa e gli cade sul braccio, deviando il colpo di pistola e di fatto e scegliendo che lui debba continuare a vivere. Le rane sono un giudizio, la piaga biblica è in realtà un giudizio. Quando l'Apocalisse arriverà, starà ognuno di noi a subire il proprio giudizio. Questo è il mio giudizio, Jimmy Gator dirà: sì, questo è il tuo giudizio, devi continuare a vivere. O in sofferenza o nel tentativo di riconquistare quello che hai perduto. E quindi Pitiao usa questo segnale divino, che è da storia del cinema, per giudicare i suoi personaggi dopo 3 ore di riflessioni e di metabolizzazioni, di visceralità allo stato puro. E di Innocenzo fanno la stessa cosa, perché l'insetticida che ammazza tutti i bambini del quartiere è la stessa cosa, è un giudizio nei confronti di chi? Dei genitori. E l'unico che viene assolto in questo giudizio è uno, anzi due, uno che decide di assolversi da solo. Cioè quel genitore che, sentendo, cioè l'unico commento sonoro che si sente nell'ultimo pezzo di film sono le urla disperate dei genitori del quartiere, che hanno appena scoperto che i figli sono tutti morti nel sonno, tranne un genitore, il genitore della ragazzina con cui Dennis sta per avere un rapporto sessuale, che si rifiuta di accettare la cosa, non apre la porta di camera per vedere come stia, le dice che va al lavoro, che si vedranno più tardi e va via, la lascia probabilmente lì. Chi viene assolto effettivamente è Gabriel Montesi e il piccolo Geremia, perché Geremia viene ritirato da scuola il giorno prima che il professore suggerisca questo suicidio di massa ai suoi studenti. E quindi loro sono gli unici che si salvano. In queste favolacce finisce malissimo anche per la ragazza incinta, che finalmente la conosciamo insieme al suo compagno, e sono pronti ad andare verso Roma, cioè, verso la periferia romana, verso Spinaceto appunto, e provare a rifarsi una vita, a fare gli esordi per far star bene sta bambina, ma in realtà si suicida, ammazzano la bambina e poi si suicidano loro stessi buttandosi di sotto da una tela a Spinaceto. Un finale un po' alla Settimo Continente di Haneke, cioè presa coscienza dell'inconsistenza, della vacuità della propria vita, suicidio collettivo. E mi ha ricordato molto quella roba lì, soprattutto dopo questa visione. Ma non finisce qui, perché l'interrogativo è uno: quanto c'è di vero? L'unica cosa che darei per assodato, perché insomma è un commento radiofonico, televisivo, è il suicidio a Spinaceto. E vediamo anche Alessia davanti alla televisione con la famiglia che ascolta la notizia, quindi quello potrebbe averlo sentito e riportato sul diario. Ma cosa è vero là in mezzo? Cioè, la questione della bomba è un'esasperazione. Probabilmente i bambini hanno effettivamente provato con la loro fantasia a costruire una bomba, magari esteticamente anche simpatica, ma ovviamente inefficiente, perché è ovviamente irrealistico e esasperato il fatto che dei bambini di quell'età, anche con gli insegnamenti di un esperto docente, sappiano costruire un ordigno in grado di far saltare in aria un quartiere. Quindi è un'esasperazione. È un'esasperazione scritta da Alessia sul suo diario e che i Di Innocenzo mettono in scena. Prendendo la lettera quello che c'è sul diario, cioè abbiamo costruito una bomba, quindi metto in scena una bomba credibilissima e funzionante, credo, a questo punto. L'altro dubbio è la questione del suicidio. Mi piace pensare che la questione del suicidio sia comunque frutto dell'immaginazione del narratore. E mi piace pensare, purtroppo, siccome credo che il personaggio di Lino Musella sia il personaggio in cui, nella finzione narrativa, il narratore mette la sua perversione, mette se stesso, il preside sia in realtà stato cacciato per delle molestie, per dei comportamenti inappropriati nei confronti dei bambini, e che poi, sempre nella fantasia del nostro scrittore, per vendicarsi, no? Per cercare questa sorta di vendetta per cui se affondo io affondiamo tutti, spinge al suicidio la sua classe, l'intera classe, quindi tutti i bambini dell'elementare, della zona. E quindi c'è una lettura da dover fare. Può essere una punizione o un'assoluzione, quella voluta dal narratore, nel momento in cui diamo per assodato che il suicidio di massa è finzione, è inventato dallo scrittore per completare il diario. Giudizio. Allora, assoluzione perché? Perché è il desiderio di quei bambini abbandonare quel paese dei balocchi, che è una terra d'orrori, quindi morire, la morte, la più grande liberazione. O, seconda ipotesi, è una condanna. Un gesto violento che decide di far subire ad Alessia come punizione per non aver completato il suo diario. Guardate che in una mente così bacata come quella del narratore, tutto può essere. Quindi, questo era Favolacce, in maniera molto sintetica e molto impulsiva. E adesso ci tocca passare al terzo e ultimo lavoro presentato in questa monografia, che è America Latina, film del 2022, in realtà 2021 a Venezia, un anno dopo Favolacce esce. Come abbiamo detto, esce nel 2021 in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, accoglienza abbastanza tiepida per un film che sapete come la penso, insomma, ormai ci conosciamo da un po' di puntate. Tendo a non voler sottolineare ciò che è bello e ciò che è brutto nei film di cui parliamo qui in sede di podcast, perché francamente di fare la lista della spesa con le cose belle e le cose brutte me ne sbatto il cazzo. Qui ci interessa fare analisi e da un punto di vista del percorso dei gemelli Fabio Damiano di Innocenzo, il film è assolutamente coerentissimo e segna un punto importante nella trilogia, sebbene, va detto, è il più debole dei quattro, contando anche Dostoevskij. Però ripeto, ciò che conta è quello che va in favore della nostra analisi critica da quattro soldi, perché quello che facciamo è da quattro soldi. Elio Germano, a sto giro è un dentista. E saliamo dal disoccupato all'occupatissimo. No, dentista, odontoiatra, ha molti soldini, siccome possiede una villa enorme, con una piscina bellissima, una villa quasi irrealistica, in mezzo a nulla, è sproporzionata e per un motivo molto semplice: per quanto possa guadagnare bene un dentista, è assurdo che questo cristiano possa avere una villa per sé e per due figli e una moglie con uno stipendio singolo, sostanzialmente. Perché queste mogli, cioè queste tre donne, non le si vede mai uscire di casa, sta moglie praticamente non lavora, è al servizio dell'uomo. E quindi già in partenza il film inizia a instillare in noi, il film inizia a metterci un tarlo nell'orecchio, o quantomeno a mostrarci le fantomatiche red flag, come dicono i giovani, cosa che sono di Innocenzo, ma io non sono affatto giovane, quindi sono un po' cringe a dire queste cose, altre parole giovani. Home Invasion. L'Home Invasion è il primo grande tema di questo film. l'home invasion da parte di chi esattamente? Di una bambina che trovi in un seminterrato disgustoso, con lividi e chiari segni di violenza fisica testimoniati dalla sua pelle? L'home invasion da parte di queste tre donne che vestono sempre uguali e che ricordano, questo per via delle mie ossessioni, le tre mogli di Dracula, del Dracula di Todd Browning, forse rientrando nel canone della Hollywood classica. Quindi, qual è l'home invasion? L'home invasion va interpretato l'home invasion, nel senso, ci sono due invasioni di fatto nella casa di Elio Germano. Diciamolo chiaramente subito, c'è un colpo di scena sul finale, viene fuori che la famigliola felice che si è costruito è frutto della sua immaginazione, perché vediamo queste donne, le sue tre donne, le sue tre spose di Dracula, che lo seguono addirittura dentro al carcere, dormendo sul letto a castello, no? I telegiornali riportano che lui, pur sostenendo, insomma, che in casa ci fosse la famiglia, in casa non è stato rinvenuto nessuno, non è stato trovato nessuno oltre a lui, Massimo, Elio Germano e la bambina rapita, la bambina rapita. E quindi partiamo dalla fine, la fine, la rivelazione, frutto della sua immaginazione, perfetto. Perché frutto della sua immaginazione? Perché una fantasia così semplice? Perché una fantasia così semplice in un cinema che è così sfaccettato come quello dei fratelli Fabio e Damiano d'Innocenzo? Per un motivo molto semplice, quello che stiamo ripetendo da almeno 40 minuti. Come cambia la percezione della famiglia nell'animo dell'uomo etero degli anni 70, nato negli anni 70, come può essere Elio Germano? Il padre famiglia, la più grande ambizione del mondo è essere un padre famiglia. La mogliettina, sempre a casa, non fa un cazzo, un lavoro agiato che ci permetta di avere una villetta e una piscina privata, e le due figliolette perfette, una in età adolescenziale, Carlotta Gamba, che ritroveremo splendidamente in Dostoevskij, dove fa una prova meravigliosa, e un'altra figlioletta più piccola che suona il pianoforte, e c'è a un certo punto una scena meravigliosa, girata in monocromatico, tutta di rosso, con Elio Germano che si intromette e fa suonare la figlia sempre più forte questo pianoforte per coprire le urla strazianti della bimba che al contempo è ancora segregata lì in cantina. Incredibile. Elio Germano è il maschio italiano che soffre e quindi nella sua immaginazione crea una famiglia del Mulino Bianco. Solo così può farlo perché è un sociopatico, perché come Guy Pearce in Memento di Nolan, insomma, un po' di lacune, un po' di problemi di memoria, e quindi torna il diario dove non appunta storie scritte da una bambina con un pennarello, con una penna verde, ma appunta quello che ricorda di aver fatto nei giorni precedenti, perché improvvisamente si trova sta bambina, Home Invasion, in cantina, legata a questa trave portante della casa, a fianco alle tubature dell'acqua, e decide di tenerla lì perché se nel momento in cui le toglie il bavaglio inizia a urlare come una pazza e quindi non vuole farsi scoprire. E il primo ragionamento che fa è: ok, io bevo troppo, nel tempo libero vado troppo spesso a bere col mio amichetto. Potrebbe darsi che l'alcol provochi in me dei vuoti di memoria importanti, provochi delle amnesie importanti, potrei aver fatto qualcosa che non ricordo. E mette in dubbio anche il suo sguardo a un certo punto, la sua mente. Lo sto immaginando? C'è effettivamente lì una bambina, quindi le scatta una foto e la mostra all'amichetto alcolista. Qui con abile maestria di Innocenzo fanno reagire l'amico di Massimo in modo tale da praticamente non far trasparire un cazzo dalla sua reazione a questa foto. È completamente inutile quella scena, paradossalmente, quella scena, quello scambio da un punto di vista dell'indagine del nostro protagonista. Perché attenzione, qui Innocenzo, dal raccontare due ambienti iperpersonali per appartenenza, terra dell'abbastanza, e per creazione di un mondo in cui il nichilismo regna sovrano, la periferia di Favolacce. Stavolta scelgono un luogo in provincia di Latina, da qui il titolo America Latina, anche qui indefinito, in cui la notte praticamente è una cosa che torna anche in Dostoevskij, la notte è talmente cupa e poco illuminata per lungo le lunghe strade provinciali, che gli unici punti luce a colorare questa notte, che è più una tenebra che avvolge tutto e che non lascia trasparire più nulla, che non lascia trasparire colore e immagine, gli unici punti luce sono i fari abbaglianti delle auto e i castelli di Super Mario, mi viene da dire, nel passaggio da un luogo all'altro, da casa di Massimo al bar dell'amico, da casa di Massimo allo studio di odontoiatria di notte, tutto così in Dostoevskij è ancora più accentuata questa faccenda dello spostarsi di notte. Da un nulla a un altro nulla, con nel mezzo degli autogrill, dei locali, dei punti di luce, delle caserme. Adesso. E questo per dire che D'Innocenzo qui si spostano in questo luogo che è sostanzialmente un regno di tenebra di notte, ma che soprattutto si spostano sul genere, perché America Latina è un thriller già dal minuto 10. E qui già vediamo un'importante rottura degli standard di scrittura, perché il plot twist, cioè il plot twist, quello che in gergo si chiama il turning point, cioè il momento in cui la quiete della vita dei protagonisti viene interrotta o modificata, di solito avviene al minuto 30 in un film di 120 minuti, in un film di 90 più o meno stiamo allo stesso, al minuto 20, al minuto 30. Qui al minuto 10 abbiamo Massimo che scopre con una sequenza che vista in sala mi fece cacare addosso, fu agghiacciante, trova sta bambina legata alla trave in cantina di casa sua. L'home invasion, l'home invasion. Allora, analizziamo la bambina. Da che punto di vista si può vedere la bambina? Può rappresentare l'home invasion più temuta dal borghese, cioè il fantomatico immigrato che ti trovi in casa, il fantomatico rom che ti trovi in casa, il rapinatore, colui che sfrutta la tua posizione di benestante, la tua posizione di benessere per trarne un beneficio. È l'incubo di ogni borghese di retaggio destrorso e che vota partiti di estrema destra, no? Associare populisticamente, grazie a Capitan Salvini per queste puttanate che ci racconti da tanti anni, associare praticamente l'immigrato nordafricano proveniente dall'Africa mediterranea, associarlo praticamente allo scroccone dello Stato e allo scroccone dei poveri privati danarosi, scroccone di una certa borghesia. Diciamo, sarebbe l'incubo di qualsiasi borghese trovarsi, no? Ad esempio, un immigrato legato a un palo in cantina della propria casa, pieno di sangue, pieno di lividi. Dal punto di vista del borghese, è l'incubo quella roba lì. Finisce in carcere per giunta accusato di aver torturato un immigrato. Mi ha fatto pensare sempre a questa roba qui, quella rivelazione iniziale del film dei Fratelli d'Innocenzo di America Latina. E poi c'è un'altra lettura molto più semplice, l'incubo assoluto, l'incubo kafkiano, e Kafka è la roba più influente della storia della letteratura contemporanea, l'incubo di andare incontro a una legge, non tanto istituzionale, ma una legge ambigua, ingiusta, che non ha confini, no? Il timore della legge kafkiana, una legge che è incomprensibile, che è incomunicabile, che è ermetica, che è inaccessibile. Ti ritrovi in una situazione del genere, non hai modo per scagionarti, non può esserci alibi. Tutto ciò che puoi fare è nascondere il più possibile la cosa, finché non reggerai, o ammazzare e nascondere il cadavere, come tenta di fare lui, affogandola. E qui subentra anche un discorso interessante, perché la prima reazione di Massimo, una volta scelto di lasciare la ragazzina lì in agonia in cantina, è quello di chiudere a chiave la cantina e conservare la chiave con sé. Anche per il modo in cui sono vestite queste tre donne meravigliose, queste donne frutto della sua immaginazione, queste mogli di Dracula, e ricorda un po' un tuffo nel passato. E Massimo diventa una sorta di barba blu, perché c'è anche il momento dell'intimidazione quasi, in cui dice a tavola alla famiglia: ci sono problemi alle tubature giù, me la sto vedendo io. Voi non entrate per nessun motivo al mondo in cantina. Non possono entrare, le mogli di Barba Blu non possono entrare in cantina. È la prova della fiducia di Barba Blu. È la prova della fiducia del maschio possessivo, del maschio omicida, del maschio stupratore. Barba Blu. Barba Blu che torna sempre in questo podcast, anche a proposito di Mad Max, ne parlammo perché è la stessa identica cosa. Stavolta sono le mogli di Barba Blu a non poter entrare in cantina. Il patriarca italiano soffre sempre di più nel cinema dei gemellacci, Damiano e Fabio d'Innocenzo. E questo film è ancora una volta una testimonianza di una lezione semplice, quanto precisa e coerente rispetto al cinema dell'Innocenzo. Cioè, il patriarca e il patriarcato è fuori tempo massimo. Poi la cosa che più mi interessa, sulla quale più mi interessa riflettere a conti fatti, è del perché decida di far invadere casa sua a queste tre meravigliose fate che sono frutto della sua immaginazione. Perché in quella modalità? Ripeto, è l'uomo economicamente soddisfatto, a cui manca una famiglia, in un periodo storico in cui è difficile mettere su famiglia, molto banalmente, si fa pochi figli, e quindi sceglie di rifugiarsi nella sua immaginazione, in se stesso, e lì genera una famiglia, perché si tratta di un parto mentale, genera una famiglia, in cui i tre personaggi femminili che lo accerchiano sono segregati in casa, non possono uscire, neanche nella sua fantasia possono uscire. Neanche in quello. Sono segregate alla casa, sono vincolate alla casa e servono sostanzialmente a star lì per essere un oggetto dello sfogo di Massimo. Un oggetto dello sfogo della loro frustrazione. Sono lì per accogliere gli sfoghi e le frustrazioni di questo padre padrone che tiranneggia se stesso di fatto, perché queste parti della sua mente non sono altro che sfaccettature del suo subconscio, perché di quello si tratta alla fine. E un altro elemento molto interessante rispetto a questo film è il passo avanti nella fotografia che viene fatto qui. Cioè, Non che i primi due non fossero di livello visivamente, si parla comunque di tre film fotografati da Paolo Carnera, che è un maestro che è il top in questo momento in Italia, non c'è nessuno al suo livello. E fa due ottimi lavori sulla terra delle abbastanza favolacce, ma in America Latina c'è un discorso incredibile. America Latina incarna registicamente quello che per me è il concetto stesso di regia. Regia vuol dire raccontare in parallelo con le immagini qualcosa di differente rispetto a quel che le parole suggeriscono. Tu, con l'audiovisivo, hai la possibilità di portare avanti due storie in parallelo, sovrapponibili, differenti, destinate a incrociarsi, l'una allo specchio dell'altra. Specchio è una parola chiave in America Latina. Cioè, regia è esattamente quello per me. Sottintendere con immagini quello che a parole vuoi conservare per te, non vuoi esplicare, non vuoi rendere didascalico. E Carnera, nel lavoro che fa su questo film, porta questa tesi avanti. Come? Beh, specchiando Elio Germano nella piscina. Specchiando Elio Germano in continuazione durante delle zoomate molto belle, zoom in e zoom out, nelle vetrate di questa casa borghese bellissima che ha Elio Germano, l'inquadratura leggendaria, no? Con l'asse ribaltato di Elio Germano sotto la doccia, con questa prevalenza di verde acido, no? Oppure il ribaltamento dell'asse orizzontale dell'inquadratura, nella scena che citavo prima del pianoforte, quella monocromatica, quella rossa, quando Elio Germano inizia a suonare, la cinepresa va ben oltre il fuoribolla, inverte l'asse e l'inquadratura praticamente va in verticale, mentre Elio Germano suona satanato in maniera sconclusionata le note del pianoforte per cercare di sovrastare le urla della bambina in cantina. E poi c'è l'accettazione perché è un film psicanalitico questo, perché il nostro eroe comprende di doversi costituire, di dover liberare la bambina soltanto dopo un confronto con la moglie. E la moglie cos'è? È una parte di sé. E lui parla da solo, difatti. Ma d'altro canto, parlare da soli non è un po' come ascoltarsi alla fine. Parlare da soli è ascoltarsi. E quindi ascoltandosi raggiunge una conclusione moralmente accettabile, no? Dal suo punto di vista, che non si può definire di certo redenzione, non si può definire di certo accettazione, no? Del fatto che stia vivendo di una falsità costante da anni probabilmente. E quindi questa è la trilogia dei Fratelli d'Innocenzo. E ora, dovendo trovare il fil rouge, perché bisogna trovarlo, è una trilogia di spazi già solcati in precedenza da tanti, e parlo della periferia romana, da Pasolini al neorealismo, a Rossellini del dopoguerra, a Claudio Caligari, sono a qualsiasi cazzo di esordiente che fa un film in Italia, l'ambiente in periferia di Roma, Ostia, eccetera, eccetera, anche in televisione ovviamente insistono molto su certi setting. Questi film, che la trilogia dell'Innocenzo ha questo primo elemento in comune: il rilegittimare e render proprio uno spazio che è stato di molti e che ha un po' francamente rotto il cazzo, al quale loro conferiscono una linfa vitale nuova, conferiscono una forma nuova, anzi, la modellano. Il secondo elemento è ovviamente il racconto della punta di diamante dell'archetipo della famiglia tradizionale che collassa, che collassa. Famiglia tradizionale che nel loro primo film non esiste e basta, perché hai una mamma senza un padre per Mirko, un papà senza una mamma per Manolo, la madre presentissima e un padre assentissimo sono complementari, infatti chiudono loro il film con quel dialogo meraviglioso, ultima scena lì alle slot machine. Che fai per pranzo? Quello che ci sta, quello che ci sta, quello che teniamo. E nel secondo film, l'abbiamo detto, è un film in cui i padri famiglia, i patriarchi sono deboli, sono indeboliti, sono ridimensionati, il ridimensionato li rende eunuchi, li castra, dà di fatto responsabilità maggiore alle donne di queste case, di queste famiglie. E il terzo film ne è proprio nella messa in scena allegorica più chiara possibile. L'edificazione di una famiglia tradizionale per un uomo di successo lavorativamente passa per un costrutto mentale, e a questo punto che il rapimento della bambina non sia un suo tentativo di iniziare a fondare, a creare una propria famiglia, insomma, rubando pezzi qua e là. No, un po' come la casa di Jack di Lars von Trier, costruire una casa di cadaveri mettendo insieme i pezzi del puzzle che sono le vittime dei suoi vari omicidi commessi nel corso degli anni, che diventano poi un portale per l'inferno. Qui più o meno lui in cantina, secondo me, Massimo ha idea di portarcela un'altra bambina e portare una donna e creare la sua famiglia formandola con donne rapite. E quindi la perfida cultura del femminicidio, quindi la perfida cultura della fallocrazia, che deve averla vinta sempre. Per fortuna c'è un good ending per la figura femminile reale di questo film, che è la bambina. La solitudine è un male incurabile, la rassegnazione, la frustrazione sono mali incurabili che, deteriorando, possono portare alle forme di perversione più accecanti. Abbiamo un pedofilo mancato che completa il diario di una bambina, abbiamo un uomo che rapisce una bambina per creare una famiglia del Mulino Bianco, come se sta bambina fosse una Barbie comprata al supermercato. Trilogia di sofferenza, trilogia di Terra dell'Abbastanza, trilogia di vacuità, trilogia di tentativi disperati e nichilisti di colmare la vacuità con un elemento che in realtà è extrafilmico. Cos'è questo elemento? È il demiurgo, è il regista, sono i registi, gli sceneggiatori. Sono loro che portano la magia, tra 12.000 virgolette, all'interno di queste storie annichilenti, di queste storie di passività, di rassegnazione. Sono loro che danno un senso drammaturgico a queste storie del cazzo, che altrimenti le vite dei loro personaggi, se la loro cinepresa si spostasse da quelle vite lì, da quelle storie lì, continuerebbero con lo stesso andazzo all'infinito, finché morte non vi separi. Sono Damiano e Fabio De Innocenzo a dare un senso alle vite di persone comuni. Bene, credo di aver esaurito il mio discorso. Questa è stata la puntata del podcast extra dedicata ai primi tre film dei Fratelli d'Innocenzo, il cinema di Damiano e Fabio d'Innocenzo, la trilogia. Che dire, vi invito a recuperare i film se non l'avete fatto. Favolacce su Sky, Terra dell'Abbastanza gratis su RaiPlay, insomma, senza abbonamento. E per quanto riguarda America Latina, anche quello dovrebbe essere su Sky, non dico cacate, comunque si noleggiano tutti quanti nel dubbio. E Dostoevsky, ci sono poche sale che continuano a proiettarlo, Milano, Roma, Bologna, Firenze, le grandi città dovete vedere lì, se no dovrete aspettare purtroppo novembre per vederlo, credo novembre, ottobre, novembre, autunno, insomma, per vederlo su Sky, perché è un film maschile, non una serie femminile. E ne parliamo venerdì. Perché a questo punto, questa settimana, penso che un po' tutti avranno, tutti quelli che potevano e volevano, hanno visto il film. Quindi questo venerdì ne parliamo anche con Francesco Maria Fuso. Quindi vi rimando all'appuntamento di questo venerdì. Vi ringrazio per l'ascolto. Questa è la seconda volta che faccio una puntata in soliloquio. L'altra volta fu un pippone infinito sulle prime due stagioni di The Bear. Qua spero di avervi fornito un po' di informazioni e di letture interessanti sulla breve ma clamorosissima filmografia di questi due gioielli che sono un faro per il cinema italiano. Niente, come da tradizione, comprate Storia del Black Cinema di Rosario Gallone, andate al cinematografo, ci sono gli Spider-Man da vedere, c'è Twisters, Let's Twist Again al cinema, tra poco arrivano i Minions, tra poco arriva Coreeda, soprattutto arriveranno un po' di cose quest'estate, vedete la storia della principessa splendente di Isao Takata in questi giorni in sala. Quindi ci sentiamo venerdì con la puntata nuova, grazie per l'ascolto e forza Napoli sempre!
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.